Buonasera a tutti, benvenuti da Pino Fasciano e l'Ora del Wrestling. Sono qui per una nuova intervista. Ringrazio l'ospite che ha accettato il mio invito, mi prendo solo un minuto e scoprirete di chi si tratta. Allora, questa intervista andrà in onda, ovviamente, su le maggiori piattaforme digitali, su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Pocket Cast e chi ne ha più ne metta. Poi su csradio.it, poi successivamente su daddyradio.net e su radiowifiofficial.it. Perciò non avete assolutamente scuse per non seguire questa intervista, e ne succederanno di cotte e di crude, perché questo ospite non ve lo potete mai immaginare. Però io sono Pino Fasciano, e quando si tratta di Pino Fasciano è una garanzia per il wrestling italiano. Vabbè, non perdiamo ulteriormente tempo. È un signor ospite, come ho detto poc'anzi, non ve lo potete mai immaginare. Potete anche bruciarvi la mano come Muzio Scivola. Non vi giocherete né la moglie e né euro su questo personaggio. Grazie Guido e il meccanico di aver accettato il nostro invito. Grazie
a te Pino, grazie a tutti gli ascoltatori e un bacio a tutti quanti voi.
Allora Guido, iniziamo con una domanda di introduzione, tanto per sciogliere il ghiaccio. Chi era Guido Ermeccanico?
Allora, Guido Ermeccanico era questo meccanico molto fatiscente, diciamo, che ovviamente era un personaggio molto borderline, che poteva essere sfruttato sia come heel che come face. All'occorrenza poteva cambiare in un qualsiasi momento il suo status. A lui ha avuto parecchie rogne da giovane, allora ha capito che l'unica cosa al mondo per andare avanti è non fornire mai fatture a livello di pagamenti e cose, perché così lui poteva andare avanti con le sue magagne, cambiava motori, abbassava chilometraggi, e quindi era un po' il tipico, poi scusatemi per tutti i meccanici che stanno all'ascolto, però era il tipico furbaccione italiano che vuole sempre cercare di trovare l'escamotage per evadere quel che poteva.
Grazie Guido. Modestamente ho visto qualche tuo match e ti ho sempre ritenuto, sto parlando ovviamente da fan, lo dico agli utenti che ci ascolteranno, modestamente ho seguito qualche tuo match ed eri un lottatore talentuoso, una gimmick interessante, è vero la battuta che non facevi mai fattura, e anche questo era quel tanto in più che dava lustro e coraggio e determinazione alla tua gimmick, che l'ho trovata interessante nel comedy, veramente. Naturalmente non mi vedranno gli utenti, ma alzo le mani per quanto riguarda la tua gimmick. La domanda sorge spontanea: hai lasciato più amici o più nemici sul ring?
Allora, prima di tutto lascia che ti ringrazio per tutti i complimenti che mi hai fatto. Volevo dirti sì, alla fine il pensiero era quello là di creare un wrestler con la gimmick quanto più italiana è possibile, quindi un nome italiano, una catchphrase italiana che poteva identificare un po' tutti quanti, perché se vai dal salumiere oppure vai dal benzinaio oppure vai dall'idraulico, se non ti fanno fattura, tra virgolette, è la cosa un po' più poi per quanto riguarda amici e nemici sul ring, allora nemici mai, però in gimmick qualche sassolino dalla scarpa me lo dovevo togliere. Ricordo che c'era una faida con Massimo Panico, che si doveva portare avanti, e poi sinceramente mi ha lasciato, cioè questa cosa era da costruire, da portare avanti, però ho lasciato un match, a mio modestissimo parere, un match a 5, noi lo chiamiamo un match a 5 stelle, con Macro Diamond, che è un altro lottatore sempre in viva. Quel match là è uno dei miei pochi rimpianti che ho per quanto riguarda il mondo del wrestling, ok?
Ok, Guido, hai lottato, sì, anzi, per meglio dire poc'anzi, scusami, colpa mia, lottavi stabilmente in viva, ma hai avuto il tempo per lottare da qualche altra parte? E al giorno d'oggi, per meglio dire, se sei un poco informato, c'hai qualche rimpianto di aver lottato in qualche altra federazione, non lo so, più salendo verso la Lombardia, per farti un esempio, dato che in Lombardia sono piene di federazioni. Prego.
Allora, è una bella domanda. Allora, che sa che è un po'... Sì. Allora, io diciamo che ho vissuto il wrestling, diciamo, come una famiglia, ok? E certe volte si hanno delle discussioni con le altre famiglie, perché pensi che la tua famiglia sia più importante delle altre, e poi alla fine si tramuta in un nulla di fatto. Cioè, la cosa più essenziale, che io, se mi posso permettere di dare un consiglio a qualcuno che si avvicina a questo mondo, a cose così, di affacciarsi a 360 gradi a questo mondo, e di non crearsi quelle faide tra federazioni e cose, perché le ritengo piuttosto stupide attualmente. Prima ci stavo dentro, dicevo no, di qua no, di là no, anche se ho avuto delle proposte, molte proposte per ai tempi, però stupidamente cercavo di tenere in alto la bandiera, diciamo, di casa propria. Però è effettivamente quello che penso che al wrestling italiano faccia bene, è il fatto di avere i wrestler che guardano il più lontano possibile dai propri confini, dai propri orizzonti, e soprattutto cercare di creare delle infrastrutture da una parte all'altra tra federazioni e federazioni che si possono aiutare. Questa qua sarebbe una bellissima cosa che si potrebbe fare nel mondo del wrestling italiano, piuttosto che dire io di là non ci vado perché mi hanno detto di non ci andare perché quella federazione, no, piuttosto tu ci vai e magari la prossima volta qualcuno dall'altro lato viene da te. Sarebbe un mondo perfetto, però purtroppo non penso sia un po' difficile da scardinare questa cosa qua, perché in Italia abbiamo sempre la sensazione di, fammi passare il termine, avercelo sempre un po' più lungo degli altri. Allora va a finire soltanto che dopo ci rimaniamo solo noi, e non è buono, diciamo.
Andiamo avanti, condivido tutto il tuo discorso e ragionamento, condivido. Ti chiedo, allora, estrapoliamo un momento da quello che fu il wrestling secondo Guido il Meccanico. Allora, attualmente che lavoro stai facendo? E poi brevemente parliamo del tuo canale YouTube. Prego.
Adesso mi sto occupando, diciamo, della gestione di un magazzino, cose così, a livello lavorativo proprio professionale, cose così. Poi, per quanto riguarda un mio hobby più che altro, sto portando avanti un canale YouTube chiamato Studio M89, tutto attaccato, 89 col numero, dove là posso, diciamo, sfiziarmi con delle applicazioni artistiche che porto, oppure delle recensioni, oppure un po' di gaming. Diciamo che come canale è un po' poliedrico, infatti si fa un po' difficoltà con l'algoritmo di YouTube, perché per YouTube, se tu sei interessato a una cosa, devi interessare soltanto a quella specifica cosa, se no mandi in confusione l'algoritmo, cose e cazzate varie. Oh, scusami, non so se posso, però. Quindi, per quanto riguarda attualmente, mi sto dirigendo in questa direzione di social media, più che altro perché è sempre un mondo che mi ha affascinato, e soprattutto io penso che se uno ha la possibilità di comunicare un qualcosa di positivo, abbia il dovere di farlo, per il semplice fatto che magari con una buona parola puoi cambiare la vita a una persona. Quindi io sono sempre per quanto riguarda l'informazione utile, soprattutto a gratis, cioè in divulgazione così, piuttosto che quei guru, quelle cose, lasciamole perdere, però io sono più che altro per una informazione a gratis e soprattutto che sia positiva, che ti lascia qualcosa.
Ok. Torniamo un'altra volta nel Vessica, ma con una domanda nostalgica. Cosa ti ha lasciato il wrestling? Cosa ti ha lasciato cosa ha lasciato il wrestling nella tua vita? E cosa pensi di aver dato tu al wrestling? Se vuoi te la rifaccio, ma credo di essere stato abbastanza preciso.
No, 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 non c'è bisogno. Allora, ti dico, quello che mi ha lasciato il wrestling è stato conoscere tante persone. E mi ha aperto gli occhi su tante cose e soprattutto mi ha lasciato il pubblico. Mi ha lasciato quello che più rimpiango è sentire il mio nome del pubblico. Che la cosa là mi manca, dico la verità. Però, ecco, d'altra parte, quello che ho dato io è stato, cioè io mi sento che io abbia dato un minimo di quello che ho ricevuto dal wrestling, perché il wrestling a me mi ha dato tantissimo, non dico a livello proprio materiale, però a livello proprio di spirituale proprio, mi ha lasciato tantissime emozioni. Mi ha lasciato bei ricordi, mi ha lasciato comunque delle conoscenze che io sono fortunato di aver avuto con delle persone meravigliose. Ecco, queste cose qua me l'ha potuto dare il wrestling. Poi quello che io ho dato al wrestling, io penso che si dà sempre meno di quello che si riceve in questi casi.
Non dico che mi sto commuovendo, è un po' esagerato, però considerando che, per chi non lo sapesse, Guido è meccanico, scusami, è di origine napoletana, e già questo, già solo per questo lo tratto con i guanti bianchi. Purtroppo non ho la fortuna di conoscerlo personalmente, però mai dire mai. E sicuramente l'abbraccerei. Comunque continuate a seguire Guido il Meccanico, comunque il suo canale YouTube, però ne parleremo, comunque ne continueremo a parlare verso la fine dell'intervista. Andiamo avanti, ti faccio una domanda abbastanza cattiva, ma nello stile bastardo di Pino Fasciano. Cosa consigli? Precisiamo però, per chi non lo sapesse, anche se da lottatore ritirato, comunque la tua opinione è rilevante ed è importante. Cosa consigli ai giovani wrestler, anzi per meglio dire ai giovani che vogliono intraprendere la carriera da wrestler, cioè che partono da zero e vanno in una scuola, comunque ce ne sono comunque importanti in Italia, di scuole diverse. Cosa consigli? Prego, Guido.
Allora, ai giovani, cosa posso consigliare? Allora, prima di tutto di essere umili, perché non stiamo parlando di WrestleMania, ma stiamo parlando nell'ambito, diciamo, del wrestling italiano. Siate umili, perché l'umiltà precede la gloria, secondo me. Quindi, ragazzi, se all'inizio soprattutto vi danno dei booking un po', cioè vi danno dei ruoli un po' particolari, un po' così, voi prendeteli e cercate di portarli al 100%, perché così la gente si ricorderà sempre di voi. O che siate state, vi faccio l'esempio più Cody Rhodes, ok? Quando portava Stardust, la gente lo prendeva per il culo all'inizio, però lui l'ha portato al 100%, ci ha messo il cuore, ci ha messo l'anima e la gente se lo ricorda. Oppure c'è, cioè, quello che ricordo io è Rico, non so se te lo ricordi. Rico, che adesso è un
Una guardia
ca...
penitenziaria, una guardia
Sì,
penitenziaria.
ma lui ma ha fatto proprio i soldi, Rico. E comunque quello là entrava e dava al 100% facendo, diciamo, la macchietta dell'omosessuale, ma cioè stiamo parlando di altri tempi in quel caso là. Però lui lo portava al 100%, ragazzi, e quei personaggi là andavano forte. Per ricordarmelo dopo tanti anni, andavano veramente forte. Quindi mi ricordo ancora un tag team, lui e Rikishi, che lui si doveva mettere il rossetto per dare il bacio sul culo a Rikishi, cioè cose assurde. Però effettivamente quello che dico ai giovani all'inizio: o portate un personaggio e lo portate al 100%, studiatevelo i personaggi, le gimmick, perché i personaggi che voi create, se li create voi, è diverso da qualcuno che ve lo affibbiano. E soprattutto dategli un contesto a quel personaggio là, cioè cercate anche di studiargli proprio una storia intorno. Immaginatevi come se fosse la vita di un'altra persona. Questa cosa qua è importantissima, perché molto spesso vedo giovani che si chiamano, metto nomi a caso, assolutamente Super Flash, Batman, ti spacchi il cool, tutti questi nomi qua altosonanti, no? Poi va a vedere, come personaggi sono sempre quelle, tra virgolette, macchiette, salgono sul ring, io faccio, io dico, cioè, senza portare un contesto dietro. Io mo non lo so, ma se uno già inizia a pensare un personaggio, un ragazzino magari, che ne so, qualcuno giovane che porta un personaggio un po' più diverso, un po' più che ci si può immedesimare, là sarebbe diverso, cioè mi viene più voglia di vedere, che ne so, il ragazzo sfigato che diventa un eroe, piuttosto che vedere il tipo sempre incazzato con nome americano che non c'entrano un cazzo, e poi magari c'hanno pure gli accenti che si sentono proprio un poco più così. Quindi, prima di tutto, ragazzi, ricapitolando, perché io un po' mi dilungo un po', mi dispiace, però se vi posso dare un consiglio, siate umili, ascoltate i booking e soprattutto qualsiasi ruolo che vi danno, accettatelo al 100%. Perché in questo caso, io faccio un esempio stupido, ok? Tom Hanks ha portato al 100% sia Forrest Gump e sia altri ruoli che veramente gli hanno portato tanti altri personaggi grandiosi. Quindi immaginatevi attori, in quel caso là dovete ricoprire il vostro ruolo al 100%. Più lo portate con il cuore e più viene visto dal pubblico. Poi il fisico, l'atleticità, le mosse, la tecnica, queste cose vanno a corredo man mano con il tempo, ma se uno già ha un personaggio forte, una gimmick forte che piace al pubblico, quella cosa là già c'avete l'80% del pubblico in mano, secondo me. Poi magari c'è sempre qualcuno che abbia qualcosa da dire, non lo so.
La tua opinione, ripeto, la tua opinione è rilevante, quindi chi ci ascolterà tenetene conto. Non pensate che guida il meccanico si inventa tutto o che Pino Fasciano è diventato improvvisamente pazzo. No, io sono perfettamente consapevole di chi ho di fronte. Ovviamente, vabbè, questo voi potete solo ascoltare, non state guardando la nostra mentre stiamo registrando, ma sono perfettamente consapevole di chi ho di fronte e per la terza, quarta, quinta volta, chi se ne frega, lo ringrazio di aver accettato il nostro invito.
Prego, prego.
Andiamo avanti. Domanda difficile da chiederti. Ovviamente tu risponderai nei limiti del possibile per quello che puoi dire. Guido, parlo da fan. C'è un 10% che potresti tornare, non dico sul ring, quello c'è lo 0,0001% che torni sul ring, ma c'è un 10% che puoi tornare a collaborare con il wrestling italiano?
Allora, ragazzi, le possibilità ci sono. Non vi nego che a me le 12 corde mi mancano, ok? Quindi non ve lo nego questo. Il problema sta nel fatto che dopo tanto tempo che sono stato fermo, io purtroppo fisicamente ho avuto dei problemi che non c'entrano con il wrestling, attenzione, sono stati altri problemi, altre cose, cioè a me il wrestling faceva bene più che male, quindi lasciando fatto bene con gli insegnanti giusti, il wrestling è come il yoga per me, quindi... Non è questo, è che soltanto adesso, essendo molto fuori forma, portare un qualcosa al pubblico, io mi sento sempre in debito con il pubblico e quindi se devo portare un qualcosa io la devo portare al massimo delle mie capacità. Ecco, se uno sale sul ring deve anche saper trasmettere qualcosa anche visivamente al pubblico. Ok, io non sono mai stato muscoloso, non sono mai stato diciamo in forma smagliante, però ecco, certe volte si poteva sistemare le cose, oppure comunque fisicamente ce la potevo fare a fare degli esercizi e dei movimenti un po' più particolari. Ci stanno foto e video che comunque molti avranno previsto e non lo possono negare che ho fatto moonsault almeno 2-3 volte, quindi queste cose qua lasciamole perdere. Però io dico che il pubblico per pagare il biglietto deve vedere un qualcosa che sia al di là di quello che puoi vedere tutti i giorni per strada. Quindi deve vedere persone che devono emanare un'energia che attualmente io mi sento che non ce l'ho. Quindi magari in futuro... Con le tecnologie che usciranno riuscirò a recuperare fisicamente tutto quello che ho perduto, allora là ci sarà veramente da divertirsi, perché poi la guida meccanico tornerà per spaccare i culi, attenzione, sempre senza fattura. Però attualmente dico che il pubblico merita il meglio e io non sono il meglio attualmente, quindi attualmente no, in futuro si può vedere, però attualmente no.
Rispetto la tua risposta, la condivido, però da fan, e la chiudiamo qui l'argomento, da fan dico semplicemente due parole: ci manchi. Punto da capo e andiamo avanti. Il tuo migliore match in carriera, e se ci puoi raccontare qualche aneddoto.
Allora, il mio migliore match, sicuramente è stato l'Officina Match, perché l'Officina Match è stato un qualcosa che trascendeva il match in sé per sé. L'unica vera mancanza è stata che il pubblico era pochissimo, in quel caso là perché c'erano ancora le restrizioni Covid e l'abbiamo fatto un po' all'intrasatta, diciamo, come si dice nelle nostre zone. Quindi abbiamo fatto proprio una cosa con 9-10 persone che potevano guardare. Quello là è stato uno dei match, cioè c'è stato pure un altro molto divertente. Allora, quello là è stato il più bello. Il più divertente ne è stato un altro che ho fatto insieme a Massimo Panico. C'era pure Macro Diamond. Mi ricordo che c'era uno spot che poi ritorniamo al match, quello là dell'Official Match. Però ti racconto questa cosa qua perché è un aneddoto divertente. C'era questo spot qua che Massimo Varico doveva ammanettare alle spalle, perché giustamente si ammanetta alle spalle, a Macro Diamond. Però che successe? Che comunque ci fu un battibecco così e lo manettavamo da davanti, che poi io dovevo fare la parte che avevo sbagliato, avevo manettato Massimo Farico. Comunque in quel contesto là ci fu un'incomprensione fra Massimo Farico e Marco Diamond, che uno si girava, l'altro si voltava e Massimo Farico iniziava a bestemmiare. Voleva fermare in quella situazione lì. Ecco, quello è stato uno dei momenti più no sense che io avevo visto sul ring, e vi giuro, perché poi alla fine c'era pure la scena che Massimo Manico, ovviamente lui come catchphrase tra virgolette, c'aveva la sputacchiata con la bottiglia e cose così, e io sinceramente mi faceva un po' senso in quel periodo là, questo fatto della saliva e cose, e gli dissi: guarda, non mi sputare addosso che ci incazziamo, e quel periodo, e facciamo la parte che io lo bloccavo, cose così. Poi si è sempre prestato Massimo Panico, bravissimo pure lui, e questa qua è un aneddoto, diciamo, di una delle cose più divertenti che mi sono capitate. Poi per quanto riguarda l'Official Match, ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di condividere, tra virgolette, il ring, perché non era un ring, con una delle, per me, una leggenda del wrestling italiano, che è Shock. Ecco, con Shock è stato, tra virgolette, amore a prima vista. Ci siamo dati delle botte assurde. Credimi, abbiamo finito il match, ci siamo guardati, io pieno di sangue, perché poi tutti, ragazzi, quello là era sangue vero, non è che te ne butti ketchup e cose. Toglietevelo dalla testa, non c'erano i fondi per le bottiglie di ketchup, quindi costava meno il sangue che il ketchup. Quindi ci siamo guardati, io e Shock, cioè ci siamo abbracciati, è arrivato a un certo punto e ci siamo detti che cosa abbiamo creato, perché a parte il fatto che mi sembra che sia il match con più visualizzazioni della Viva, quello là, però io penso che una cosa così in Italia non si è vista da nessuna parte. Infatti, mi sono proprio prodigato per cercare di creare la situazione, il luogo, che attualmente quel luogo non c'è più, quell'officina là, perché è caduto il capannone. Quindi immaginate, era molto fatiscente, era proprio ideale per quella cosa lì. Ci sono state delle varie situazioni che non sono state, diciamo, gestite alla meglio. Però in quel caso là, cioè, non era dipeso da me, ma sono stato contentissimo di aver girato quel match là. E io porto ancora la cicatrice della botta che mi feci con Shock. E lui sicuramente il Neon non lo sentirà ancora, sicuro. Però quel match là è stato qualcosa di descrivibile. Ti ripeto, la parte migliore è stata la fine. Quando ci siamo guardati io e Shock, io sentivo proprio dentro di me qualcosa che avevamo lasciato, c'era un'aura particolare in quel momento là. Io ho sentito dentro di me che stavamo facendo qualcosa che veramente magari si poteva portare avanti con più entusiasmo, diciamo. Poi noi wrestler mettiamo, cioè alcuni di noi wrestler ci mettono corpo e anima su certe cose, però poi ovviamente il padrone è il pubblico, però al pubblico lo devi pure mettere sotto al naso certe cose, se no in un mondo come adesso che siamo pieni di distrazioni si fa difficoltà a seguire tutto. Poi se ci andiamo a nascondere in varie piattaforme, varie cose, diventa un po' più complicato seguire tutte le storyline, cose, quindi diciamo che purtroppo è andata così, che in un match comunque sono sicuro che se fosse stato girato in America, che solo tutti quanti sarebbero ancora a parlare di questo cazzo di match. Però è stato fatto in Italia, quindi tutto a posto. Ok?
Grazie Guido. E ancora oggi, se si può recuperare quel match, l'Officina Match, cosa buona e giusta e cosa gradita per gli utenti che ci ascolteranno, recuperare quel match, che posso anche definirlo storico. Guido, parliamo un poco del tuo, specificatamente, entriamo un poco nei particolari del tuo canale YouTube. Ci tengo che ce ne parli, se puoi entrare un poco nello specifico, prego.
Allora, guarda Pino, ti ringrazio di questo angolo che mi stai rilasciando, però nello specifico ti dico, alla fine io sono una persona a cui piace l'arte, in particolare piace tutti i tipi d'arte, è cresciuto con Art Attack, oppure con i lavoretti dell'Albero Azzurro, tutte queste cose qua, no? E allora ho cercato di portare sul mio canale tutto quello che sono le mie passioni, tra cui il gaming, il cinema, queste applicazioni artistiche, le ho cercate di incanalare tutte in questo canale, e così è creato Studio M89, in modo tale da poter sfogare lì tutti i miei hobby. Allora è capace che un giorno mi metto a costruire una cosa, giorno dopo mi metto a disegnare un'altra, oppure mi metto a recensire una serie TV, un film, un libro, un videogioco, oppure ci mettiamo a giocare ai videogiochi normalmente. Diciamo che come canale è difficile che uno si possa stancare, secondo me, perché vado a toccare molti elementi della cultura pop attuale, quindi ho un range di spettatori che va ovviamente dai 18 fine, no, dai 14 fine ai 54 anni, quindi su questo mi reputo piuttosto fortunato. Ovviamente, ripeto, l'algoritmo di YouTube non è che aiuta tantissimo i creators per quanto riguarda le persone che portano diversi argomenti, quindi io, piuttosto che sentirmi stagnato su una sola cosa, perché se dovevo disegnare dovevo fare solo quello, e invece no, preferisco piuttosto portare quello che piace a me. Lo so che comunque YouTube è una piattaforma mondiale che non si dovrebbe vedere come un diario personale, ma piuttosto come un mezzo di divulgazione di una conoscenza specifica. Io sinceramente lo trovo più terapeutico per me personalmente, cercare di portare tutto quello che a me piace soprattutto, e magari può piacere pure a qualcun altro, perché effettivamente non è che c'ho i gusti particolari, comunque sono cose naturali, fare lavoretti, queste cose qua magari può interessare a qualcuno, quindi io lo lascio lì, poi se siete interessati andate a darci un'occhiata. Questo è tutto.
Grazie Guido. Ci sono due domande veloci del mio amico barra fan Graziano Pisu, che anzi a proposito ti saluta, ne abbiamo parlato privatamente, era quel famoso fan che è sempre riguardando l'Officina Match, i vecchi match della Viva, mi chiese: ma che fine ha fatto Guido e il meccanico? E rispondo pure così, mio amico Graziano Pisu, eccolo qui, l'ho finalmente portato, finalmente intervistato qui del meccanico, allora deve essere. Comunque, due domande veloci. La prima, parlo ovviamente come wrestler, all'estero, e comunque per quel poco di conoscenza che hai sulle federazioni tipo inglesi, comunque se ce n'hai, hai notato qualche differenza rispetto alla mentalità italiana? E poi l'altra domanda, se c'è un altro tuo migliore match, perché già abbiamo parlato dell'Officina Match, poi del match contro, che era in coppia con Massimo Panico, contro Macro Diamond, non mi ricordo chi altro, ma io me lo ricordo pure che lo feci pure vedere nei vecchi match alla Viva. Prego, prego Guido.
Allora, per quanto riguarda il fatto di andare all'estero, ragazzi, io sono sempre stato un po' contrario, perché uno si pensa che andando all'estero diventa Hulk Hogan. Ragazzi, iniziate prima a fare cose buone in Italia, che in Italia ce l'abbiamo i wrestler bravi che possono insegnare. E quella è, se bisogna avere la fortuna di trovare il maestro bravo, come io ho avuto Shock che mi ha insegnato di tutto e di più, e come ci stanno anche Luke Zero, che è fortissimo, lo stesso Marco Diamond. Ragazzi, questi qua sono persone che veramente hanno dedicato una vita intera a wrestling. Andare in Inghilterra, andare in Germania, andare in tutte queste zone qua, non è che... Vi dico, io ho fatto uno stage con un lottatore della WWE che venne dalla Federazione di Bologna, che purtroppo in questo momento non mi ricordo, comunque venne insieme a Red Scorpio, e lui mi disse: guarda, tu c'hai qualcosa che
La Ruffa, forse Tom
La Ruffa. La Ruffa è un altro che era gigantesco, venne insieme a Tom La Ruffa, però non combatté, che si fece male la spalla, Tom La Ruffa, e ce n'era un altro insieme a lui,
Bambi Killer.
Bambi Killer, bravissimo.
No, sai perché vai a esclusione? Perché sono questi più o meno quelli
si cava, vabbè, è normale. Si diceva il cinese Killer Taciti. Bravo,
prego, prego. È una bestia Bambi Killer. Prego,
Bambi
prego.
Killer, quando mi vide che feci questa cosa qua, lui mi disse: do you have something? Tu c'hai qualcosa? Tu c'hai qualcosa di diverso? Tu, quando dovevi fare l'Hill, perché mi diede la parte di l'Hill in quel caso là, lui vide proprio la trasformazione della mia faccia, e lui ci rimase molto colpito. E la stessa cosa me la disse pure Red Scorpio, e pure il lottatore sempre della federazione della Bologna Wrestling Team, là, come Nico Narciso mi sembra. Pure lui mi disse, bravissima persona, mi disse: guarda, tu c'hai un personaggio che se ti metti solo in forma potresti andare dove vuoi in Europa e spopoli tutto. E io queste parole qua ce l'ho ancora nel cervello. Ecco, non è, io non ho mosso piede da Reggio Emilia, cioè dall'Emilia Romagna. Quindi, ragazzi, non è che c'è bisogno per forza di andare fuori. Certe volte le cose che vogliamo ce l'abbiamo sotto al naso, però molto spesso si ha la nominata, perché io ho anche dei wrestler, amici miei, che hanno fatto i stage a Madrid, a Manchester, hanno detto: guarda, non ci hanno insegnato un cazzo, siamo stati là, ci hanno fatto soltanto bampare, va bene così. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio prima in casa propria, e quando si va fuori non si va soltanto a fare brutte figure, che non sanno fare un cazzo, è normale, se non iniziamo ad imparare qua in Italia, come andiamo fuori a fare i match? Poi piano piano le cose si sistemano. Scusami Pino, qual era la seconda domanda? Se c'era un altro match che...
Un altro dei tuoi migliori match, perché già abbiamo nominato l'Officina Match, poi quello che hai fatto in coppia con Massimo Panico, con Marco Diamond, e non hai detto però chi era il tag team partner, che io ho pure un mezzo ricordo, ma non tanto. Chi era il tag team partner di Macro Diamond? E poi
la domanda... Se non sbaglio era Lion, era...
Lion,
sì, sempre della wrestling, della Bologna, però non mi ricordo mo in questo momento, ti dico la verità, perché comunque vedi che ne ho vissuti tanti. Guarda, ricordo il primo match con Shock, che c'era quello spot che lui mi saltava addosso, che mi doveva dare un big boot, e io prendevo questo big boot e lo trasformavo al volo in una power bomb, in una sit down power bomb. E ricordo che la sera andavamo a provare io e un altro wrestler a casa di Shock, ecco, pure queste cose qua mi mancano, soprattutto quella che si era formato, credimi, tra di noi wrestler si era formato un gruppo bello unito, eravamo proprio tostissimi. Poi ovviamente come in tutte le situazioni italiane succedono sempre dei dissidi che però non fanno parte della tra wrestler e wrestler, capito? Quindi in quei casi là tu vedevi sempre le stesse situazioni e dopo un po' ti stancavi, almeno questo è per quello che mi riguarda. Dopo un po' mi sono stancato e cose così. Quindi però pure quel match là è stato... Dimmi.
Quindi non vinci niente, ovviamente. Solo il mio grazie. Però era che veloce, ovviamente stiamo registrando, per chi non lo sapesse. Veloce, stavo facendo una brevissima ricerca e ti ricordavi bene, era Marco Diamond e Lion.
Ti giuro, se tu mi domandi cosa hai mangiato oggi, non mi ricordo.
Ma perché
la magia del wrestling, capito?
Ti rimane nel sangue, perciò io sogno ancora che tu comunque ritornare sul ring, no, ma che rimane.
Io ci vorrei pure ritornare, però te l'ho detto, come ti posso spiegare? Hai mai presente quando vedi, ecco qua, io ti faccio un esempio, non voglio essere estremista, però tu immagina un grandissimo giocatore di basket, ok, un Michael Jordan, che ha creato l'impossibile. Tu immaginatelo a 80 anni a giocare a basket, ma secondo te può portare le stesse emozioni oppure no? Le può portare perché lui è un dio, però non sarà, cioè va a finire che tu ti troverai con un'impressione diversa, cioè ti cade un mito dopo, capito com'è? Certe volte i ricordi sono belli perché sono tali, piuttosto che cercare di andare incontro. Ecco qua l'esempio Undertaker, quanti match si avrebbe potuto risparmiare e attualmente non avrebbe cambiato un cazzo il suo status. Però lascia stare, gli Emirati Arabi c'hanno i soldi, c'hanno questo, e alla fine ci siamo subiti dei match veramente che potevano essere proprio evitabilissimi al 100%. Ma perché macchiare l'iconografia di un personaggio con delle cose che magari vengono portate così tanto per, piuttosto che creare un qualcosa di fatto bene, di pensato, di capito? E questa qua, io penso che il pubblico debba ricevere il 100% di quello che dà. Se la pensassero tutti quanti così, io penso che attualmente saremo tra i più forti del mondo.
Grazie Guido. Allora, siamo arrivati ormai agli sgoccioli. Diciamo che abbiamo abbastanza sciorinato la carriera che fu di Guido il Meccanico, il personaggio di Guido il Meccanico, cioè l'abbiamo praticamente costruito e ricostruito, plasmato a 360 gradi. Ovviamente è una battuta, perché Guido il Meccanico non ha bisogno di Pino Fasciano e Pino Fasciano non ha bisogno di Guido il Meccanico, però ho sognato di poterti intervistare.
Pino, per me è un piacere, credimi, per me veramente sono rimasto, io ancora adesso non mi faccio capace di come le persone si ricordano ancora di me, anche perché io sono una persona, mi reputo una persona molto umile, e quando si ricordano di me anche per quel poco che ho fatto, perché comunque la cresta del wrestling mia sono stati quasi 2 anni alla fine, non è che io chissà che cosa ho fatto, però ricordarsi ancora di me di quei 2 anni là significa che veramente quando tu dai il 100% e lo dimostri che dai il 100%, le persone ti vedono come genuino e ti accettano per come sei. Ecco, io ripeto, non è che fisicamente ero un portento, e soprattutto ero anche un po' sgraziato, ma quello lo recuperavo con la gimmick del meccanico, quindi se dovevo darti un pugno un po' più così, tu lo accettavi perché ti pensavi che era il pugno del meccanico. Però ecco, in questo caso qua io sono veramente felicissimo
di come tu mi abbia chiamato, non me l'aspettavo proprio. Sono veramente felicissimo di quanto il pubblico si ricorda ancora di me, perché la cosa più importante, cioè, uno è vivo quando te lo ricordi ancora. Nel momento in cui non si ricorda più nessuno di te, significa che tu non sei mai esistito.
Hai perfettamente ragione, condivido. Allora, dobbiamo chiudere, purtroppo. Avrei voluto allungare ancora di più, ma credo che siamo ormai arrivati agli sgoccioli. Allora, Guido, gentilmente, ripeti un momento, pubblicizzo un'altra volta, anzi, faccio io prima una marchetta e poi tocca a te. Allora, questa intervista la potete seguire, ovviamente, recuperare su Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast e le maggiori piattaforme digitali. La potete recuperare su gsradio.it, successivamente su dandyradio.net e su radiowifiofficial.it. Finito la mia marchetta, ovviamente seguite sempre le interviste al wrestling italiano sull'ora del wrestling. Noi ci impegniamo e, a dispetto delle male lingue, vogliamo solo il bene per il wrestling italiano. Adesso prego Guido, allora pubblicizza di nuovo il tuo canale YouTube, che è sempre un piacere, e poi dove ti possono, se hai social, dove ti possono sopportare e supportare, o se preferisci supportare e sopportare. Prego, prego, a te la parola.
Allora ragazzi, Studio M89 su YouTube, io spero che in molti di voi si iscrivano, perché effettivamente è molto simpatico come canale, dategli una possibilità, non vi costa nulla. Di solito ai miei tempi prima si compravano i pacchetti di patatine e poi si scoprivano se erano buoni oppure no, quindi sto parlando delle Highlander, quindi qua non si paga nulla, quindi iscrivetevi se volete e dategli un'occhiata. Mi potete trovare con lo stesso nome sia su YouTube, sia su Instagram, sia su TikTok, Facebook un pochettino, ragazzi, perché sennò impazzisco, quindi piano piano ci stiamo allargando, poi si vedrà.
Ok, grazie ancora a Guido il Meccanico, grazie a tutti gli utenti che ascolteranno questa intervista. Per me è stato un piacere.
Anche per me, Vino, anche per me è stato un piacere. Ringrazio tutti i fan e tutti gli ascoltatori di questa, lo so, ci siamo allungati, però abbiamo fatto un tuffo nel mare dei ricordi, che è sempre bello.
Da Pino Fasciano e l'ora del wrestling è tutto. Grazie, alla prossima.